credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rosario Tronolone presenta Santi al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina.
Amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Santi al lavoro. E cominciamo con un lavoro per il quale ci vuole senz'altro una pazienza da Santi, e cioè parliamo del lavoro dell'insegnante. E lo facciamo con la nostra ospite di oggi, che è la professoressa Monalia Call, in servizio presso l'Istituto Scolastico Filippo Smaldone delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Roma. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, dicevamo, un mestiere nobilissimo, bellissimo, il cui santo patrono è San Giovanni Battista della Sale, il fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ma per il quale ci vuole moltissima pazienza. Cominciamo da questo aspetto.
Sì, beh, senz'altro, perché è vero che quando ci sono tanti ragazzi riuniti insieme, spesso nella classe si forma confusione, talvolta eccessiva vivacità. Però se ci conformiamo agli ideali di amore cristiano che ci insegna il santo patrono della nostra professione e inoltre anche il fondatore della nostra scuola, nello specifico San Filippo Smaldone, noi andiamo avanti con degli ideali di carità, ma non carità nel senso di noi che sentiamo di avere qualcosa di più rispetto ai nostri alunni, ma proprio nel senso di fare qualcosa insieme, di donare e ricevere amore continuamente, uno scambio continuo. Anche laddove i ragazzi ci fanno perdere veramente la pazienza, bisogna fare un bel respiro e ricordarci che effettivamente noi siamo lì per guidarli, perché noi abbiamo un po' di esperienza di vita in più. E quindi chiedere tutta la misericordia e la pazienza possibile e andare avanti.
Quando ho deciso di fare l'insegnante?
All'età di 11 anni, no, forse ancora un pochino prima, in quinta elementare. Veramente, io ho sempre pensato di fare l'insegnante. Poi negli anni dell'università, studiando lingue, ero più dell'idea forse di fare qualcosa che mi portasse all'estero a viaggiare. Non appena terminata l'università ho mandato vari curricula, fra cui anche delle scuole private, e la prima scuola che mi ha chiamato ho iniziato a lavorare. Io speravo magari che mi chiamasse qualche agenzia di viaggi, qualche tour operator. Mi ha chiamato una scuola, però ho capito immediatamente che è stato un dono di Dio, che quella era veramente la mia strada.
Ah, è bellissimo questo, avere appunto una certezza così, così chiara dall'inizio.
Sì, non appena sì. Sono entrata in classe, nonostante tutte le difficoltà, perché poi la prima scuola era una scuola che raccoglieva ragazzi che si erano dispersi scolasticamente, ciò nonostante ho capito che quella era la mia strada. Poi quando sono arrivata all'Istituto Filippo Smaldone mi sono trovata davanti a una realtà molto particolare.
Ecco, spieghiamo qual è la realtà.
Sì, allora... Va detto che San Filippo Smaldone è il fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, e lui aveva l'obiettivo dell'educazione di quelli che all'epoca si chiamavano sordomuti, che venivano considerati quasi dei ritardati, cosa che non era assolutamente. L'importante era trovare la via di comunicazione, e San Filippo Smaldone si è adoperato proprio all'educazione. Quindi le suore poi sono andate avanti in quest'opera, e nella nostra scuola oggi ci sono classi integrate dove ci sono 3, 4, 5 ragazzi audiolesi per classe integrati con i ragazzi udenti. La scuola è lì nel quartiere dall'immediato dopoguerra e inizialmente vi erano classi per soli udenti e classi per soli sordi. Però dal 2004, in base anche alle leggi dello Stato italiano, le classi sono integrate.
Sì.
E devo dire che è un lavoro molto bello perché si cerca di lavorare proprio sulla comunicazione. Laddove non arriva il suono, non arriva la parola, i ragazzi cercano fra di loro comunque di trovare un modo per comunicare. Molti ragazzi udenti, vedendo che i loro compagni sordi, perché loro fra di loro amano chiamarsi sordi e non audiolesi, questo va di una piccola notazione di cultura. Fra loro parlano in LIS, la lingua italiana dei sordi, e tantissimi ragazzi udenti stanno imparando dai loro compagni a segnare, quindi a parlare in LIS.
Ho capito. In genere quando arrivano a scuola loro sono già abituati ad una comunicazione anche tra bambini, voglio dire, che non sia...
Guardi, consideri che nella nostra scuola i sordi generalmente arrivano a 2 anni, 2 anni e mezzo.
Sì.
E quindi poi le suore fanno un lavoro non solo di LIS, ma anche di abituarli ad una lettura labiale. Dalla prima elementare in poi sono integrati fra di loro i bambini, quindi sì, si può dire che da subito imparano a comunicare fra di loro. E io insegno nel settore della scuola secondaria e devo dire che spesso arrivano classi dalla scuola primaria già abbastanza integrate fra loro. E anche qualche alunno che viene da altra scuola e si iscrive direttamente alla scuola secondaria, devo dire che è sempre stato molto incuriosito da questa peculiarità del nostro istituto.
Parliamo un po' della gioia di lavorare con bambini o ragazzini, insomma, molto giovani. Che cosa c'è ogni giorno?
Beh, innanzitutto c'è l'entusiasmo, cosa che talvolta manca a noi alunni, a noi adulti, chiedo scusa. Perché sì, è vero, perché talvolta siamo talmente presi dal vortice della quotidianità che arriviamo la mattina alle 8 già un pochino stanchi dentro. I ragazzi, pur, come dicevo prima, nella loro vivacità, nella loro tendenza a voler fare tutto tranne che studiare, comunque comunicano entusiasmo per la vita. Poi sta a noi canalizzare quell'entusiasmo e quella vivacità verso lo studio, che non deve essere il meno possibile piatto, nel senso che se uno riesce a trovare un argomento che a loro piace, poi i ragazzi sono entusiasti veramente. Magari il pomeriggio qualcuno non studia tanto, non approfondisce a livello personale, non ha importanza, però in classe se si riesce a trovare veramente la via per interessarli, per comunicarli, loro danno tantissimo. Imparano proprio a essere non solo alunni ma persone, secondo me, perché nel momento in cui devono mettere in gioco se stessi, parlare, chiedere, confrontarsi, diventano persone mature pian piano. Secondo me questo dovrebbe essere lo scopo della scuola, al di là della cultura in senso stretto, nozioni che poi riprenderanno di nuovo alla scuola superiore nelle letture personali. Veramente, secondo me, l'amore e il carisma ci dovrebbe portare a farli diventare persone mature.
E parliamo della collaborazione tra insegnanti, invece.
Sì.
Come funziona? Generalmente?
Devo dire che la nostra scuola è un'isola felice da questo punto di vista, perché noi siamo pochi docenti, in quanto abbiamo solamente 2 sezioni, e fra di noi devo dire che c'è molta collaborazione. Ci sono i momenti formali, che sono quelli dei consigli di classe, delle ore di programmazione in cui ci si mette a tavolino in maniera più programmatica. Però la cosa bella è che al cambio dell'ora, alla ricreazione, nelle ore libere, in qualunque momento noi parliamo. Parliamo sia a livello personale, proprio cercando di fondare un'amicizia fra di noi. Chiaramente con qualcuno ci sono dei rapporti più approfonditi che vanno al di là della scuola,
naturale,
con qualcuno
certo,
non ha importanza. Però devo dire che fra di noi parliamo molto. E quindi parlandoci si confronta anche rispetto a quelli che potrebbero essere i bisogni di determinati alunni o di classi un pochino più difficili da gestire, quindi talvolta dei progetti scolastici nascono così, non solo nel momento formale ma magari anche nel momento della chiacchiera. Uno dice: ah, sai che cosa ho pensato? Che magari in quella classe, visto che si lamentano che il tot compagno non ha un'igiene approfondita, potremmo fare un bel progetto dove parliamo dell'importanza dell'igiene personale con queste idee. Questo ne faccio un esempio banalissimo.
Certo.
Talvolta i progetti scolastici nascono da domande o da interessi di qualche alunno.
Certo.
Magari uno ha visto un documentario, chiede una cosa, e da lì a noi tutte le idee che vengono in mente le comunichiamo agli altri. Questo forse è importante, non pretendere di fare solo una cosa per la propria disciplina, perché altrimenti torniamo all'insegnante settoriale che dà solo le nozioni. Se veramente vogliamo educare i ragazzi a confrontarsi col mondo esterno, siamo noi i primi che dobbiamo,
certo,
confrontarci anche nelle piccolissime cose, nelle banalità.
Certo. Alla fine di un ciclo scolastico, quando appunto i ragazzi continuano ovviamente la loro, il loro percorso, e che cosa succede? C'è un po' di rimpianto per le persone che si lasciano? C'è ovviamente l'accoglienza per i nuovi?
Senz'altro, guardi, effettivamente un po' di nostalgia c'è sempre. Noi siamo contenti per i nostri ragazzi che vanno avanti, talvolta però ci mancano determinate classi o determinati alunni, e devo dire che quando poi ripassano a salutarci, cosa che alcuni
succede,
fanno veramente spesso, sì, specialmente quelli che abitano nel quartiere, non mancano mai di una volta al mese, due volte al mese, di passare a fare un saluto ai loro ex docenti. Ci raccontano come vanno alle superiori, quando sentiamo dei loro successi ci fa veramente piacere, ci sentiamo gratificati anche noi, perché ci diciamo: ok, allora abbiamo dato loro delle buone basi su cui poi lavorare. E l'accoglienza per i nuovi, devo dire che è emozionante per gli alunni ma anche per noi insegnanti, perché comunque ogni classe, ogni alunno è sempre profondamente diverso dalle classi precedenti, e quindi c'è tutto un lavoro di conoscenza all'inizio, non solo quella formale con i test d'ingresso ormai obbligatori, ma soprattutto quella data dalla comunicazione, dal parlare, dal chieder loro, semplicemente dall'ascoltarli.
Forse l'ascolto è
l'ascolto
è
fondamentale, perché io devo dire che purtroppo viviamo in una società in cui le persone in genere, in particolar modo i ragazzi, sono poco ascoltati. Io devo dire che tutti i ragazzi che noi notiamo con grandi difficoltà scolastiche e comportamentali vengono o da situazioni familiari difficili o da situazioni familiari anche nella norma, però dove magari i genitori sono molto impegnati con il lavoro, stanno fuori casa per parecchie ore, rientrano stanchi, e quindi i ragazzi stanno tutto il giorno davanti alla PlayStation, al computer, alla TV, e sono veramente poco ascoltati. Magari sono quei ragazzi a cui si dice sempre sì, quei ragazzi che possono godere di notevole libertà rispetto alla loro età e che hanno tanto anche a livello economico, però forse hanno pochi rimproveri, perché talvolta noi abbiamo notato che il ragazzo ha bisogno anche del rimprovero, perché lo vive come una forma di attenzione nei suoi confronti.
Sì, soprattutto quando appunto magari per ribellione, o quasi come un richiamo
per
d'attenzione
sfida,
su di sé, appunto per sfida, fa qualcosa che sa già essere sbagliato.
Esatto. E quindi nel momento in cui il genitore è abbastanza fermo e dice dei no, spiegando quei no, il ragazzo sente che il genitore veramente gli vuole bene e gli sta dietro.
Sono
magari
dei no pieni d'amore.
Sì.
Sono necessari anche quelli.
Esattamente.
Bene, io la ringrazio moltissimo di questa conversazione.
Grazie.
È molto
a voi.
Toccante, devo dire, quindi io veramente la ringrazio.
È la nostra vita quotidiana.
Anche le emozioni del suo lavoro, questo mi sembra veramente molto.
Senza quelli saremmo dei burocrati, non degli insegnanti.
È vero. Io la ringrazio.
Grazie,
e auguro
a voi,
quindi,
veramente.
Buon lavoro.
Grazie.
è il caso di dire mens sana in corpore sano, così appunto passiamo alla nostra nuova ospite che è Diana Bianchedi, 5 volte campionessa del mondo, 2 volte medaglia d'oro alle Olimpiadi con la squadra di Fioretto, oggi medico dello sport, quindi una vita veramente dedicata allo sport, vi diamo naturalmente il benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, una vita veramente dedicata allo sport, ha cominciato giovanissima?
Ho cominciato giovanissima, come tutti i bimbi, non ho scelto la scherma, ma in realtà l'ha scelta mia mamma perché era comodo portare me e mia sorella così per fare un po' di attività. E poi chiaramente quando un bimbo inizia magari a ottenere i primi successi si appassiona a quello sport, e quindi la mia carriera è stata proprio mai forzata, perché è sempre stato molto molto divertente con le mie amiche, vivevo una vita un po' particolare, giravo il mondo, sono riuscita anche a studiare, quindi questo diciamo non mi ha mai fatto scegliere, come invece purtroppo in Italia ogni tanto succede, di abbandonare lo sport per mantenere gli studi.
Certo, lei sa, no, che la nostra trasmissione si chiama Santi al lavoro e che noi parliamo appunto anche del santo protettore di ciascuno appunto dei mestieri, di ciascuno dei lavori di cui parliamo. San Cristoforo è il protettore degli sportivi, è il protettore di molte cose in realtà, è il protettore dei viaggiatori, proprio perché appunto trasportava, no, sulle sue spalle, traghettava le persone da una riva all'altra, e ha traghettato poi anche Gesù, quindi Cristoforo è appunto il portatore di Cristo, ecco, in qualche modo. E sapeva di questo santo patrono? Sapeva,
sì,
dovere...
chiaramente. Diciamo che poi ultimamente il mondo dello sport, con il presidente Petrucci, ha cercato anche di insomma di affrontare questi temi anche all'interno del mondo sportivo. Noi alle Olimpiadi chiaramente siamo sempre accompagnati da una guida spirituale, eccetera. Ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo diciamo instaurato questa messa degli sportivi che c'è a dicembre, quindi anche i ragazzi che magari anche per famiglia o per cultura non hanno un certo tipo di educazione hanno la possibilità all'interno del mondo dello sport di avvicinarsi e di scoprire sia queste cose, ma chiaramente anche tutto il resto, quindi sì, no, questo lo sapevo.
Volevo parlare della dimensione educativa dello sport, al di là dei risultati fisici diciamo che si raggiungono. In che maniera lo sport è formativo soprattutto per un giovane?
Diciamo che i risultati sono veramente l'ultima parte, anche è chiaramente che durante l'attività uno pensa a quelli, ma poi come me che sono un ex atleta mi rendo conto che quello che mi ha lasciato lo sport è l'educazione, per questo che ora che sono mamma invece cerco di lavorare su questo con i miei figli, perché il rispetto delle regole è sempre complesso da insegnare ai giovani, e quindi sia da appunto da mamma, ma vedo anche all'interno della scuola, eccetera, e credo che il rispetto delle regole che ti dà lo sport, dove non hai possibilità di mediare, a casa in famiglia con la maestra puoi mediare, nello sport no, cioè il gol è quando è gol e non è che si può decidere. E questo per i bambini è fondamentale, e poi secondo me è fondamentale oggi a maggior ragione il fatto di lavorare per un obiettivo, per impegnarsi per un obiettivo senza sapere se lo raggiungerai, perché lo sport ti dà questa cosa naturalmente, tu ti alleni tutti i giorni e poi farai la gara, ma nessuno ti garantisce che se ti sei allenato bene vincerai la gara, certo hai più probabilità, e questo secondo me ti aiuta molto nella vita, oltre a appunto a prendere medaglie, ma ti aiuta poi quando devi studiare, quando devi lavorare, eccetera.
Certo, c'è anche una dimensione poi di collaborazione, no? Di raggiungere insieme uno scopo, soprattutto quando si lavora in squadra.
Sì, questo è un altro valore aggiunto che secondo me gli sportivi non riescono a percepire quando lo fanno da atleti. Io mi occupo per esempio anche del reinserimento degli atleti a fine carriera, e mi sono accorta che il mondo del lavoro apprezza molto questo senso di lavorare per il gruppo, questo darsi un obiettivo condiviso, quello di accettare la leadership di un'altra persona che è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Secondo me il lavoro di gruppo, che sembra un po' in contrasto, perché lo sport è meritocratico, e quindi uno dice beh, se lo merita lui vince lui, sì, ma in realtà per far vincere lui c'è dietro comunque un team, c'è l'allenatore, c'è lo staff medico, c'è la famiglia, quindi tutti devono essere concertati verso lo stesso obiettivo, quindi secondo me è un altro dei valori aggiunti.
E poi c'è un altro aspetto che è quello del dare il meglio di sé,
no? Il dare meglio di sé, effettivamente, io sono molto combattuta su questo, perché secondo me è qualcosa di innato, nel senso che tutti noi ce l'abbiamo, però dobbiamo imparare a riuscire a tirarlo fuori. Io sono medico e mi accorgo che ci sono persone che arrivano a 60 anni sane, che hanno fatto una vita abbastanza tranquilla e non si accorgono di avere delle risorse dentro di sé che invece magari durante la malattia devono tirar fuori, e quindi compito magari di medici ma anche di persone che hanno vissuto nel mondo dello sport è di fargli capire: guarda, tu hai questo talento. Io poi la parabola dei talenti veramente è una cosa che riprendo
verifica
spesso. Sì, perché dico: tu hai questo talento, magari non lo sai, però visto che ce l'hai è un peccato non sfruttarlo, quindi dai il meglio di te, magari non sai di avere veramente molte più caratteristiche di quelle che hai. È chiaro che nell'atleta c'è un allenatore che è preposto proprio a tirargliele fuori, quindi come tutte le cose nello sport nascono in maniera molto spontanea, perché si prendono dei bimbi e tutti questi lavori nascono in maniera poco didattica ma molto istintuale e molto naturale. Invece poi chiaramente quando le persone sono più grandi bisogna fare un lavoro più specifico e quindi meno naturale, ecco.
Parliamo del suo lavoro di oggi, cioè appunto di medico dello sport, quindi comunque è rimasta all'interno di questo mondo.
Ma diciamo che non era possibile per me allontanarmi dal mondo dello sport, perché mi ha dato talmente tanto che mi sentivo un po' in debito e quindi sono rimasta come medico dello sport, in realtà proprio sulla traumatologia e sul recupero, perché ho subito un infortunio alle Olimpiadi e quindi ho vissuto proprio sulla mia esperienza il fatto di dover abbandonare una gara importante, di essere ospedalizzata, operata, il lungo periodo di riabilitazione eccetera, quindi mi sembrava di poter dare qualcosa in più rispetto a qualcuno magari che non avesse vissuto questa storia, e vedo che effettivamente il rapporto che si instaura con i miei pazienti, che spesso appunto sono atleti in un periodo di difficoltà, perché è vero che l'atleta fa una bella vita e sembra molto semplice, però se un atleta si infortuna non può lavorare, quello è il suo lavoro, e quindi diventa certo proprio un dramma vero e proprio, come chiunque può perdere il lavoro, ed è appassionante perché per ogni singola persona è una vittoria, perché riportarlo a vedere flettere il ginocchio e poi man mano correre, poi portarlo in campo, sono veramente vittorie di tutto il mio staff, quindi non soltanto mie ma anche le receptionist vivono questi momenti. Infatti noi poi vabbè abbiamo una modalità, festeggiamo, torte per ogni piccolo passaggio, ma proprio per stare vicino al paziente in questi momenti.
Leggevo che lei ha anche una particolare attenzione all'alimentazione, è così?
Sì, io ho una particolare attenzione diciamo a quelle che sono le problematiche delle giovani e quindi non si può far finta che oggi non ci sia il problema dell'alimentazione, sia in un senso che nell'altro, perché da un lato abbiamo una popolazione che è diventata in 10 anni la popolazione di giovani più obesa in Europa, e dall'altro abbiamo il problema dell'anoressia e della bulimia, quindi sono proprio due opposti però sulla stessa popolazione. E quindi credo che tutti noi, io non sono un'esperta di alimentazione, però faccio molta attenzione all'alimentazione e cerco di capire se le persone con le quali parlo hanno bisogno di un sostegno, perché chiaramente credo che ognuno debba fare quello che sa fare meglio, quindi se c'è un problema diciamo di tematica psicologica certo non l'affronto io, mi avvalgo dell'aiuto di uno psicologo, però l'importante è che tutti, mamme, insegnanti, allenatori eccetera, si pongano queste domande: questo ragazzo mangia bene, sta bene a prescindere dal fatto che sembra sano, ma lo stiamo aiutando a crescere bene? Questa è la cosa che dobbiamo chiederci tutti.
Volevo parlare della dimensione della sofferenza all'interno dello sport. Lei ha fatto cenno poco fa all'aver dovuto, ad essersi infortunata durante le Olimpiadi, aver dovuto abbandonare una gara importante. Ovviamente la sua è stata una carriera sportiva coronata di successi, però esiste quest'altro aspetto probabilmente un po' meno noto, di cui si parla meno, ma che probabilmente è molto...
È molto forte perché innanzitutto l'atleta non è abituato a pensare di non poter gareggiare, cioè l'atleta sa che può vincere o può perdere a seconda della bravura sua o dell'avversario, e questo lo mette in conto, è un meccanismo che conosce bene, non considera il suo corpo qualche cosa che lo possa tradire tra virgolette, perché non siamo abituati a ragionare così, perché siamo atleti e quindi noi siamo super uomini. In realtà quando questo è ancora più accentuato quando invece accade l'infortunio, che accade spesso in tanti sport, hanno una frequenza di infortuni veramente elevata, e quindi c'è la problematica che la persona non lo sa accettare, non riesce ad accettarlo, non pensa di non poter camminare, è un atleta, e oltretutto c'è il problema dei suoi compagni di squadra. Perdi magari il giorno prima della gara importante un atleta che era fondamentale, sul quale avevi costruito tutta la tattica, quindi è un aspetto da un punto di vista fisico, fisiologico per l'atleta infortunato, ma anche mentale, e comunque di grande impatto emotivo anche all'interno della squadra. In più, quindi parliamo soltanto di atleti in questo senso, però per esempio martedì noi andiamo con la Federazione Italiana di Oncology e abbiamo deciso di fare un progetto, per esempio, dove gli atleti andranno una volta al mese all'interno delle strutture dove sono ricoverati i pazienti oncologici, perché si è visto che la motivazione nel paziente oncologico riduce la mortalità e visto che l'atleta ha sviluppato molto forte questo senso di motivazione, perché non dare questo bagaglio che noi abbiamo anche a persone che magari non lo sanno, come dicevamo prima, non sanno di avere un talento che è quello di poter tirare fuori tutto il possibile, quindi sfruttare l'esperienza dell'atleta anche per condividere e per aiutare le persone che sono in difficoltà, ecco.
Lei faceva accenno prima all'essere madre, lei ha due figli.
Sì.
E ha insegnato loro ad amare lo sport o stanno cominciando a fare,
diciamo,
lo sport?
Che è molto complicato. Io ho deciso di non avere in casa coppe, trofei, eccetera, perché innanzitutto sono complessi da gestire per la polvere, ma in realtà è perché per dei bambini che hanno due genitori che sono stati atleti forti potrebbe essere anche un meccanismo, diciamo, di rifiuto. Quindi i miei bambini in realtà, ora che sono più grandi, sanno, perché i nonni invece in realtà a casa dei nonni ci sono tutte le coppe, e poi comunque sanno che noi siamo stati abbastanza forti, ma in realtà non capiscono bene. Mia figlia pensa che io sia stata una campionessa di nuoto, perché quando vado in piscina non ho i braccioli, quindi per lei io sono una campionessa. E va bene, sei bravissima. E diciamo che però vedo che il nostro modo di vivere, il nostro modo di affrontare le giornate ha già instradato loro sulla mentalità dello sport, anzi addirittura mia figlia mi sembra addirittura troppo competitiva, e quindi cerco di farle fare sport di squadra, farle vivere tutto come un gioco, l'importante è che ti diverti, eccetera. Però ecco, secondo me l'atleta si riconosce già da piccolo. Io purtroppo vedo che mia figlia sta sviluppando delle caratteristiche fortemente agoniste, che vanno, sì, bene, però vanno sempre tenute sotto controllo, perché ci sono tanti aspetti da valutare, però sì, non possono non venire sportivi, ecco, i miei figli.
Sì. E qual è oggi l'aspetto del suo lavoro che ogni mattina, come dire, sente come suo compito?
Ma io dicevo proprio ieri sera a mio marito, perché sono tornata a casa tardissimo, e gli ho detto, in realtà a me piace talmente tanto il mio lavoro che per me è, sì, certo è faticoso, però è un lavoro talmente bello, perché fare il medico è un lavoro complesso, e io ho la fortuna di fare il medico che può dare buone notizie, e quindi ogni giorno c'è una bella notizia che ci spinge il giorno dopo a riprovarci con un altro paziente. Certo, ci sono anche pazienti che non vanno tanto bene, però ecco, è una branca della medicina emotivamente che ti dà tantissime soddisfazioni.
Bene, allora io la ringrazio molto di essere stata con noi a condividere questo entusiasmo che lei porta negli occhi e nella voce. Sono sicuro, appunto, che i nostri ascoltatori l'hanno percepita, l'hanno sentita, e le auguro buon lavoro.
Allora, grazie mille anche a voi, buona giornata.
Grazie. Con questo allora chiudiamo questa puntata di Santi al lavoro, che vi ricordo ritorna tra due settimane.
Rosario Tronnolone ha presentato Santi al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della sesta puntata: Diana Bianchedi, sportiva, e Monalia Kahl, insegnante. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.